20 anni nella quale abbiamo visto la finanza prevalere sull'economia, abbiamo visto cambiare tanti assetti nel mondo del lavoro, nelle relazioni interpersonali, a livello anche sociale, dei diritti civili, politici e insomma per, come dire, tappa dopo tappa fare veramente un bilancio, tracciare un bilancio che possa dirsi serio, ecco che quest'oggi ho invitato qui ai microfoni di Radio Città Aperta Vittorio Agnoletto, medico, nonché, allora lo ricorderete tutti quanti, portavoce del Genoa Social Forum. Buongiorno, dottor Agnoletto, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, con lei, Agnoletto, io vorrei fare un po' un discorso che, sì, è vero, parla di quei giorni, ma sempre con l'occhio rivolto in realtà al presente. Le chiedo innanzitutto, nel suo percorso personale, come venne avvicinato dal Genoa Social Forum? Lei a quel tempo era un medico con, insomma, una specializzazione, una forte specializzazione nella lotta contro l'AIDS, tanto da essere, mi corregga se sbaglio, proprio il presidente della LILA, cioè la Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS.
Sì, ero il presidente della Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS, ero membro della Commissione Ministeriale per la Lotta contro l'AIDS, membro della Commissione alla Presidenza del Consiglio per la Lotta sulle Droghe e dirigevo diversi progetti di ricerca a livello nazionale e a livello anche europeo. Ma l'adesione della LILA al Genoa Social Forum fu proprio una conseguenza dell'attività che l'associazione stava allora facendo. Noi eravamo impegnati a fianco di Mandela e del governo sudafricano nella lotta, pensate allora, contro i brevetti che detenevano le multinazionali che producevano gli antiretrovirali. Mandela era diventato presidente del Sudafrica, circa il 30% della popolazione femminile tra i 14 e i 40 anni era sieropositiva, Mandela aveva bisogno dei farmaci, ma i costi erano troppo alti e in Sudafrica non riuscì ad arrivare un accordo con Big Pharma. A quel punto Mandela, utilizzando una clausola degli accordi TRIPS, gli accordi sulla proprietà intellettuale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, autorizzò le aziende sudafricane a produrre comunque i farmaci scavalcando i brevetti. A quel punto 38 multinazionali, capitanate dalla GlaxoSmithKline, fecero causa al Sudafrica all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che minacciò delle sanzioni e Mandela dovette fermarsi e non produrre i farmaci antiretrovirali. Ne seguì una grande campagna europea, anzi mondiale, io coordinavo il settore europeo di solidarietà a Mandela e al Sudafrica contro Big Pharma. E proprio durante quella campagna apparve estremamente chiaro a noi come il problema era costituito da alcune istituzioni internazionali che non avevano nessuna legittimità democratica, che però dettavano le regole, in questo caso l'Organizzazione Mondiale del Commercio che dettava le regole su tutto quello che riguardava il commercio, in questo caso sui farmaci che erano considerati materie e merci come tutte le altre, con una tutela di 20 anni del brevetto che dava ovviamente la possibilità di decidere tutto, prezzo compreso, alle multinazionali del farmaco. E allora ci siamo resi conto, come non avremmo mai potuto come associazioni vincere da sole contro l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ci siamo accorti come quella stessa istituzione dettava delle regole, ad esempio in campo agricolo, che portava alla disperazione milioni di contadini nel sud del mondo, cioè vietava per esempio di proteggere ai contadini africani i loro prodotti attraverso l'uso dei dazi e permetteva invece contemporaneamente all'Europa di finanziare con miliardi le multinazionali che lavorano in campo agricolo europee, che vendevano quindi i prodotti a sottocosto invadendo i mercati africani e poi dopo acquistando le terre e via dicendo. E allora abbiamo colto il ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario. Il Fondo Monetario Internazionale in quel momento dirigeva i piani di aggiustamento strutturale, che voleva dire do dei prestiti ai paesi africani e in cambio però chiedo di distruggere i servizi sanitari pubblici e i servizi dell'istruzione pubblici e di renderli invece a pagamento, di privatizzarli. Erano i famosi appunto piani di aggiustamento strutturale denunciati allora da i missionari che lavoravano in Africa. Allora la LILA decide di aderire al Jena Social Forum per cambiare questa situazione, identificando nell'incontro della G8, l'incontro dei maggiori rappresentanti delle nazioni più importanti e più potenti che in qualche modo tiravano le file dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario. È paradossale ricordare questo perché siamo a 20 anni di distanza, parliamo del ventennale di Genova e oggi ci troviamo ancora a batterci contro le multinazionali del farmaco e anche questa volta c'è in mezzo il Sudafrica che insieme all'India chiedono una moratoria sui brevetti e invece i paesi europei che non vogliono assolutamente andare incontro a questa richiesta sostenuta da tutti i paesi del sud del mondo. Purtroppo siamo tornati al punto di partenza in questo campo.
Beh, speriamo poi adesso durante il corso della nostra chiacchierata vedremo se in questi 20 anni, però pur tornando al punto di partenza, abbiamo fatto tesoro di alcuni insegnamenti o meno. Agnoletto, in quei giorni lei rappresentava le istanze del mondo medico-scientifico appunto per quanto riguarda, partendo dall'esempio del Sudafrica, ma insomma tutte quante le popolazioni povere del mondo che venivano tagliate fuori dalle logiche delle multinazionali, ma chi erano in altri campi i suoi compagni di viaggio di quei giorni?
Erano tanti, tanti e variegati, e questa è stata la nostra forza. Al Jena Social Forum aderirono 1300 associazioni, delle quali circa 900 italiane, ed era un spettro amplissimo. Andavamo dai centri sociali ai missionari, c'erano rappresentanti dei sindacati di base, rappresentanti dei metalmeccanici della CGIL, associazioni come il Gruppo Abele, associazioni ambientaliste come Lega Ambiente. Per dire, in quel momento uno dei settimanali che ci seguiva di più era Famiglia Cristiana, che pubblicava le nostre stanze e anzi cercava di fare dei sondaggi tra i propri lettori per vedere quanti appoggiavano le nostre proposte. Per esempio abbiamo avuto un forte sostegno sulla proposta di una Tobin Tax, cioè di una tassazione delle speculazioni finanziarie. Raccogliemmo in pochissime settimane 150.000 firme prima di Genova. Ecco, io credo che dal dopoguerra ad oggi non ci sia mai stata un'alleanza così vasta come il Jena Social Forum. Erano associazioni in realtà che venivano anche da campi molto diversi, ma che si rendevano conto, ognuno per conto proprio, che per vincere quella battaglia specifica era necessario costruire un'alleanza più vasta, perché gli avversari erano gli stessi. Gli stessi per chi si batteva per i diritti dei migranti, per chi si batteva per una produzione agricola filiera corta e non fondata invece sulle monoculture finalizzate all'esportazione, per chi si batteva per una convivenza pacifica nel pianeta contro le produzioni e i profitti dell'industria militare, per fare un altro esempio, o chi già allora si batteva per difendere l'acqua come bene comune. Non dimentichiamoci che fu proprio tra Porta Alegre, il primo incontro del Foro Sociale Mondiale avvenuto nel gennaio del 2001 e l'incontro di Genova avvenuto nel luglio del 2001, che fu costruita, inventata proprio la parola bene comune, riferita in quel caso all'acqua. E lì cominciò poi quella grande vertenza che poi ebbe successo 10 anni dopo col referendum in Italia per la difesa dell'acqua pubblica e contro il nucleare. Ecco, quindi uno schieramento veramente molto ampio.
Molto ampio, infatti.
Che riusciva a lavorare insieme. Ecco, questo è importante perché ci siamo dati un consiglio di 18 portavoce e ogni portavoce rappresentava un'area di riferimento: quelli che si occupavano di ambiente, quelli di servizi alla persona, quelli di immigrazione, e poi io ero il portavoce dei portavoce.
Però, Agnoletto, mi verrebbe da dire che ad un proverbio, a modo di dire, ovvero l'unione fa la forza, e nel caso del Jena Social Forum dalle sue parole si evince in maniera chiara come la vostra forza sia stata nell'unire le diverse istanze, ognuno nel proprio settore, contro però i medesimi, quelli che erano, poi si è scoperto, essere i medesimi responsabili per i malesseri, ognuno nel settore di riferimento. D'altra parte però gli antichi romani invece opponevano il detto divide et impera, ovvero ha una piazza unita che scendeva insieme, rappresentando e presentandosi con, come ho detto, diverse stanze, ma anche con diversi soggetti, e quindi magari al medico dottor Agnoletto vicino ci si poteva trovare le persone che avevano invece esperienze di centri sociali o di battaglie politiche, vicino ancora a chi veniva dal mondo del lavoro, vicino ancora a chi veniva dal mondo del sindacato, chi guardava le nuove tecnologie, eccetera, eccetera. D'altra parte, quello che le chiedo è: ci fu la netta percezione nei vostri oppositori, chi stava dall'altra parte della barricata, che avevate creato un meccanismo che andava quanto prima disinnescato? A una piazza così unita bisognava trovare degli elementi di divisione e in un certo senso dar chiaro il segnale che non era più il caso di riunirsi, ma di anzi disperdervi e dividervi. Insomma, lei che tipo di clima sentiva dall'altra parte? Che tipo di interlocuzione aveva con i soggetti a cui faceva giustamente le sue recriminazioni e le sue richieste?
Quei soggetti hanno agito esattamente come lei ha descritto l'impero romano: dividi e timpera. Uniti noi facevamo paura, perché eravamo molto forti e avevamo messo in comunicazione tra loro mondi che precedentemente si erano mossi ognuno per conto proprio. C'è tutto il grande mondo della sinistra con una parte amplissima, per esempio, del mondo cattolico, del volontariato, delle forze sindacali. Questa però non era una caratteristica solo italiana, era una caratteristica che partendo dal Forum Sociale Mondiale si stava diffondendo in tutto il mondo. E il potere ha avuto paura e il primo obiettivo che si è posto è stato la repressione, con l'obiettivo di creare separazione e divisione. E infatti non dimentichiamoci mai che la repressione è stata sicuramente, certamente, prima di tutto la repressione di piazza, ma poi c'è stata una repressione mediatica che ha coinvolto il 99% dei mezzi di comunicazione, che hanno fatto di tutto per delegittimare l'azione, le richieste, le proposte di Geno Social Forum, per andare poi a dividerci. Da un lato reprimendo una parte del movimento, dall'altra parte cercando di blandire un'altra parte del movimento. Ma guarda, racconto anche una cosa che mi riguarda direttamente. Io, come è stato ricordato prima, ero presidente della Lira. Nei giorni immediatamente seguenti il GSL, il Geno Social Forum e le giornate di luglio, alla mia associazione arrivarono uno dopo l'altro disdette di progetti che stavamo costruendo con vari comuni, con varie regioni. Ecco, il fatto che il presidente, cioè il sottoscritto, fosse stato il portavoce di Geno Social Forum rischiava di troncare tutte le collaborazioni con gli enti locali, i servizi, cioè stiamo parlando di case alloggio, di assistenza domiciliare, di gruppi di autoaiuto, e questo, come veniva nei confronti della Lila, veniva anche nei confronti, forse in misura un po' minore, delle altre associazioni. Il messaggio era molto chiaro: o vi separate, ognuno torna a occuparsi del suo settore, oppure non c'è spazio, non c'è posto assolutamente per nessuno. E questo movimento però in Italia resistette fino al febbraio del 2003, con la grande, enorme manifestazione contro la guerra. L'appello nacque proprio dal movimento italiano, dal Forum Sociale Europeo del novembre del 2002, e portando in piazza centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, al punto che il New York Times titolò che era nata la seconda superpotenza. Quello fu il momento più alto di espressione del movimento italiano e del movimento a livello mondiale, e dopo però quella manifestazione è diventato veramente difficile riuscire a tenere insieme i vari pezzi, i vari settori del movimento a livello italiano.
Agnoletto, ma se le dovessi chiedere, e poi parliamo anche un po' di attualità, se le dovessi chiedere di ritornare con la mente a quei giorni, quali sono le sensazioni che riaffiorano, quali le emozioni, e soprattutto di primo impatto, ecco, a quale sensazione, a quale emozione associa quei giorni quando glielo chiedono?
Certamente è un grosso stress, ma anche ha un'enorme amarezza, perché quei giorni hanno cambiato la vita di tantissime persone, ma hanno cambiato la vita del movimento stesso. forse è difficile ricordarselo, però noi quando siamo arrivati a Genova siamo arrivati con la gioia, con l'entusiasmo, con la speranza, con la convinzione che eravamo tanti, che parlavamo linguaggi diversi e riuscivamo però a comunicare tra di noi, nella convinzione che questo mondo avremmo potuto contribuire nel nostro piccolo a cambiarlo e nella convinzione anche che potevamo trovare degli interlocutori. E tutto sommato, anche con una certa fiducia nello Stato, nel fatto che si poteva avere un'interlocuzione, tutto questo svanì completamente. Certo, a cominciare da chi era allora responsabile dell'ordine pubblico, che da un lato interloquiva con noi, chiedeva di sapere tutte le manifestazioni, iniziative che organizzavamo. Noi abbiamo sempre fatto tutto alla luce del sole, abbiamo sempre consegnato tutto alle conferenze stampa, alle piantine delle iniziative che avremmo fatto, no? Tutto completamente. E poi non hanno rispettato assolutamente nulla, hanno scatenato una repressione, hanno dato delle autorizzazioni che poi invece non sono state rispettate, ma anche una sordità totale, ma completa della parte politica. E questo non è avvenuto così in tutta Europa. In altri paesi, pensa alla Francia, c'è stata una capacità di alcuni settori politici di interloquire. A Genova al nostro fianco c'era la Rifondazione, la Sinistra Europea, ma nient'altro, tutto il resto fece muro. Ecco, io credo che questa sensazione di entrare con tutti insieme con grande gioia e poi di vivere invece una situazione di accerchiamento, di isolamento, insomma tutto questo è cambiato in 4-5 giorni. Insomma, io credo che lì sia cambiato il modo di sentire di una generazione.
Agnoletto, ma secondo lei è corretto dopo 20 anni dire che voi che ci stavate, che avete partecipato attivamente e in quei giorni di Genova e prima e anche avete continuato a fornire il vostro tempo, la vostra esperienza, dopo avevate compreso che c'era una guerra tra il mondo economico finanziario, anzi levo economico e lascio soprattutto finanziario, che voleva liberarsi di certi orpelli novecenteschi, i diritti dei lavoratori, determinati paletti, quelli che sentiva solamente come un peso per avere la finanza fluida che insomma stiamo vivendo i nostri giorni e vediamo soprattutto dopo il 2000, la crisi del 2008, gli effetti che ha portato nel mondo. E invece chi aveva capito dove si sarebbe arrivato anche in termini, ad esempio, non so, la prima cosa che mi viene in mente di conseguenze dell'ambiente, lo sfruttamento, la devastazione sistematica, il saccheggio sistematico del territorio, ripeto, per quanto riguarda invece la come dire totale deregolamentazione del mondo del lavoro, anche dal punto di vista sociale, nei rapporti umani, questa fluidità alla fine è difficile, non, l'essere umano non è fatto di compartimenti stagni. È fluido il mondo del lavoro, è fluido il mondo economico finanziario, quindi i soldi, l'ambiente va in una certa direzione, è ovvio che anche noi che siamo degli animali sociali poi ci regoliamo e modifichiamo i nostri atteggiamenti di conseguenza. Insomma, quello che le chiedo, Agnoletto, voi mi pare che avevate ben capito alla fine che era una cosa seria, ma per seria intendo quasi una guerra che c'era, cioè tra una visione del mondo e l'altra, mentre una parte, anche larga parte dell'opinione pubblica, magari perché si andava a informare da quei media mainstream di cui lei parlava prima, che erano pieni zeppi o di fake news o comunque di una informazione che era pilotata da determinati interessi, non aveva ben compreso che in realtà si trattasse di uno scontro e che quindi se vinceva, mi scusi, continuo a usare questo termine forse un po' bellico, uno o l'altro, ebbene questo avrebbe avuto delle conseguenze pratiche sulle vite di tutti.
So perfettamente che dire avevamo ragione non significa nulla, non è sufficiente, però noi avevamo capito qual era la situazione. E avevamo capito verso quale disastro stava correndo il pianeta con quel modello di sviluppo. Fa impressione riascoltare e rileggere i testi dei discorsi che vennero fatti lunedì 16 luglio pomeriggio nell'assemblea di apertura. Ascoltare Susan George, allora presidente di Attac Francia, che dice: se andrà avanti in questo modo la finanziarizzazione dell'economia, l'Europa andrà incontro a una delle più grandi crisi sociali ed economiche del dopoguerra. o ascoltare le parole di Valdebello, leader di una delle principali organizzazioni dell'Estremo Oriente, delle Filippine e della Thailandia, che diceva: attenzione, perché questo modello di sviluppo porterà dei cambiamenti climatici, delle trasformazioni nel pianeta, fino a portare il rischio della scomparsa di alcune terre e di alcune popolazioni. Era prima del periodo poi degli tsunami e di tutto quello che ne è conseguito. Avevamo quindi colto quale sarebbe stata la situazione, sia i rischi, sì, chi avrebbe pagato più di tutti, perché il giovedì 19 luglio pomeriggio la prima manifestazione che organizzammo fu quella in solidarietà dei migranti, una bella manifestazione variopinta, allegra, con tanta musica, e noi dicevamo: guardate che se va avanti questo sviluppo i migranti rischiano di essere la cartina di tornasole, cioè quelli che pagheranno più di tutti la nuova situazione. Ed è quello che poi è avvenuto. E c'era in piedi una lotta pesantissima per il dominio da parte di un gruppo ristretto di potere, no? Noi dicevamo: voi G8, noi 6 miliardi. Cosa volevamo dire? Che noi rappresentiamo i bisogni, i diritti dell'insieme dell'umanità, e c'è un piccolo gruppo di persone che controlla il potere. Pensi che allora la piramide della ricchezza vedeva il 20% della popolazione possedere l'80% della ricchezza globale. Oggi siamo all'8,6% che possiede circa l'83% della ricchezza globale, quindi la situazione è ulteriormente peggiorata. E dentro questo peggioramento abbiamo avuto la distruzione dell'ambiente, abbiamo avuto una pandemia che è frutto di questo, perché la pandemia che cos'è? È un cambiamento che parte dalla distruzione delle foreste, gli allevamenti intensivi producono i cambiamenti climatici, abbattono le barriere tra le specie, abbattendo le barriere tra le specie si verifica la zoonosi, e cioè il salto di specie di un agente infettivo che prima stava in animali arriva nell'uomo, e l'uomo poi lo porta in giro e diventa una pandemia. La pandemia è frutto di questo modello di sviluppo, e noi là ne vedevamo l'origine, vedevamo un mondo che correva verso questo destino. Non ci hanno ascoltato, però attenzione, perché se è vero che una parte anche ampia della popolazione non aveva colto dove ci stavamo andando a sfracellare, beh, il potere, chi gestiva il gioco, l'aveva colto molto molto bene e fece di tutto per distruggerci, perché noi eravamo l'avversario, un avversario globale, altro che movimento non global, un movimento altermondialista, il più grande movimento globale che la storia avesse mai visto.
Ma infatti, Agnoletto, da questo punto di vista io vorrei fare finalmente chiarezza, perché con la definizione no global, non lo so, secondo me non si rende appieno in realtà le vostre idee, le vostre intenzioni, perché così uno dice: no vabbè, ma erano contro la globalizzazione tout court. Ma secondo me non è corretto, però voi non eravate o anche chi ancora oggi diciamo afferisce una certa area di pensiero, cioè non è vero che sia contro la globalizzazione, a me verrebbe da dire che sia contro quel modo di intendere la globalizzazione. Perché, ad esempio, se parliamo di pandemia, non so, abbiamo visto recentemente i medici cubani, albanesi venire, per esempio, in Italia e condividere saperi, mettere insieme in campo il proprio tempo, denaro, chi ha potuto, il proprio comunque sapere, il proprio know-how per poter aiutarsi indipendentemente dall'appartenenza nazionale di uno o dell'altro.
Già allora, per respingere quell'etichetta di no global, subito nel 2002 io pubblicai un libro intitolato Prima persone, le nostre ragioni contro questa globalizzazione, perché quello era il messaggio. Noi non guardavamo indietro, guardavamo avanti, e siamo stati, io credo, forse uno dei movimenti più propositivi dell'ultimo secolo. Cioè non un movimento tanto solo contro, ma pieno di progetti. Andate a vedere le migliaia e migliaia di giovani, non solo, che seguivano gli incontri organizzati a Porta Alegre, organizzati a Genova, poi organizzati a Firenze, delle grandi università, alla luce del sole all'aperto, per proporre qualcosa di diverso. E poi veniamo alla pandemia. Ha detto una cosa importante, ma io la semplificherei in questo modo. Mai, come durante la pandemia, sono stati evidenti due idee di mondo, due modelli di mondo assolutamente l'opposto uno dell'altro e tra loro assolutamente inconciliabili. Da una parte il tutto contro tutti, la legge del più forte per chi si accaparra i vaccini, per chi si accaparra i farmaci e vivendo lui pensa di lasciare andare alla morte tutti gli altri, tutti quelli che stanno intorno, una concorrenza che mette anche contro uno l'altro gli alleati, quelli che si considerano amici tra virgolette, pensiamo agli scontri interni dell'Unione Europea, pensiamo allo scontro tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, per esempio già l'anno scorso per procurarsi un farmaco, allora era Remdesivir che sembrava avere dei buoni effetti. E dall'altra parte però invece abbiamo avuto l'esperienza dei medici cubani, venezuelani, rumeni, albanesi, cinesi, che sono venuti gratuitamente in Italia a lavorare volontariamente. Abbiamo avuto in diverse città le brigate di solidarietà fatte dai ragazzi che portavano da mangiare, facevano la spesa nelle case popolari per le persone anziane. Due modelli di società assolutamente diversi. Se vince la prima, io credo che la storia umana non avrà un percorso ancora molto lungo, perché porta alla distruzione del pianeta, alla distruzione dell'umanità. Se riusciamo invece a vincere noi, io penso che ci possa essere un futuro centrato maggiormente sulla giustizia. Allora noi dicevamo, voi G8, noi 6 miliardi, poi nel 2011 no, c'era il voi siete l'1%. Oggi lo slogan, lo anticipo, che sarà che guiderà il ventennale di Genova è voi la malattia, noi la cura, e credo che questo dica tutto.
Beh, veramente insomma, lo slogan è fatto, gli slogan sono fatti per riassumere e sintetizzare in una battuta velocissima le proprie intenzioni, e devo dire, insomma, in questo slogan che ci ha appena detto, veramente, insomma, si capisce benissimo la linea di pensiero. Agnoletto, io veramente la ringrazio per la sua testimonianza qui a Radio Città Aperta, grazie mille.
Grazie moltissimo a voi per il lavoro che fate e non solo oggi. Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
Buon pomeriggio, salve, arrivederci.